Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, su onde corte, frequenza 6.135 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran in lutto per la celebrazione di Arbaïn. Presidente Raisi, Iran pronto a rafforzare cooperazione con la Bielorussia. E Hamas ha annunciato il ripristino dei legami con la Siria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 17 settembre 2022. Cari amici, oggi si commemora proprio l'Arbaïn, l'anniversario del 40° giorno dopo il martirio del terzo imam degli sciiti, Imam Hussein. In questa tradizione, ripetuta ogni anno con più fervore in tutto il paese, i fedeli mostrano la loro fedeltà ad Imam Hussein, la pace sia con lui e dai suoi ideali, vale a dire la lotta contro la tirannia. Ogni anno milioni di musulmani si recano in questa data al santuario dell'Imam Hussein nella città irachena di Karbala. In questa occasione la radio iraniana esprime le sue condoglianze a tutti i musulmani del mondo. Ed ora amici, prima di passare alle notizie, vi annuncio che in prima linea potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento vi invito ad ascoltare lo speciale di oggi che è dedicato proprio alla celebrazione di Arbaïn. Ora passiamo alle notizie. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, in un incontro con il suo omologo bielorusso, ha dichiarato che è stata preparata una roadmap per rafforzare il livello della cooperazione tra Teheran e Minsk. Secondo l'IRIB, Ayatollah Ebrahim Raisi ha sottolineato che l'Iran è pienamente preparato per l'esportazione di merci e la cooperazione con la Bielorussia. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ieri venerdì e nel terzo giorno del suo viaggio in Uzbekistan, ha ospitato Alexander Lukashenko, il presidente della Repubblica di Bielorussia e la sua delegazione. Sayed Ebrahim Raisi si era recato a Samarkand in Uzbekistan per partecipare al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E Iran e Venezuela rafforzano le cooperazioni in campo scientifico. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato un accordo con l'Iran per installare un parco scientifico industriale in Venezuela. Il parco, ha dichiarato il capo dello Stato venezuelano, verrà allestito molto presto con il supporto e la consulenza iraniana sul terreno circostante l'Istituto venezuelano per la ricerca scientifica. Maduro ha annunciato quindi gli altri governi a partecipare all'investimento, e questo l'invito di Maduro può essere istituito secondo la moderna legge delle zone economiche speciali per fornire agevolazioni agli investitori, ha dichiarato, citato dall'agenzia Nova, nel quadro del progetto i giovani venezuelani tra i 14 e i 16 anni sono stati invitati a seguire dei seminari di formazione in Iran. Il movimento di resistenza palestinese di Hamas ha annunciato giovedì il ripristino dei legami con la Siria 10 anni dopo che il gruppo ha chiuso i suoi uffici nella capitale Damasco. In una dichiarazione, Hamas ha elogiato la Siria per la sua posizione a sostegno del popolo palestinese e della sua causa legittima. La Repubblica Araba Siriana ha sostenuto per decenni il popolo palestinese e le fazioni della resistenza, ha affermato il gruppo della resistenza palestinese in una dichiarazione rilasciata ad Al-Manar. Hamas ha condannato i ripetuti attacchi israeliani alla Siria, in particolare i recenti attacchi agli aeroporti di Damasco e Aleppo, e ha respinto le violazioni dell'integrità territoriale della Siria. Chiediamo di porre fine a tutte le forme di disaccordo all'interno della nazione e di garantire i riavvicinamenti tra i suoi paesi e le sue potenze attraverso un dialogo serio e che serva gli interessi della Umma. Siamo uniti a livello nazionale arabo e musulmano per affrontare il nemico sionista e i suoi piani, riporta la dichiarazione ripresa dal sito Faro sul Mondo. E il nostro esercito deve diventare il pilastro principale della difesa convenzionale in Europa, lo ha detto ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo diciamo in modo molto chiaro, la Germania è pronta ad assumersi un ruolo di primo piano nella responsabilità della sicurezza del nostro continente, ha affermato Scholz, aggiungendo: come nazione più popolosa, con la maggior potenza economica e come paese al centro del continente, il nostro esercito deve diventare il pilastro principale della difesa convenzionale in Europa, la forza armata meglio equipaggiata d'Europa, assicurando anche il fatto che i nostri amici e partner europei non percepiscano questo obiettivo come una minaccia, ma al contrario come una garanzia e una promessa, dovrebbe essere per noi un incentivo. E il presidente della Russia si è rivolto ai paesi europei e ha chiesto la revoca immediata delle sanzioni relative al gasdotto Nord Stream. Se i paesi dell'Unione Europea volessero più gas, dovrebbero chiedere all'Ucraina di aprire i gasdotti e revocare le sanzioni che impediscono l'apertura del Nord Stream 2 gasdotto baltico. L'ha detto il presidente russo parlando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e a Samarcanda in Uzbekistan. Putin, anche messo sotto accusa per il balzo dei prezzi, l'agenda verde dell'Unione Europea, ha ribadito che la Russia è pronta ad adempiere ai suoi obblighi di forniture energetiche. E il primo ministro italiano ha annunciato che le sanzioni internazionali contro la Russia sono efficaci e che il sostegno all'Ucraina dovrebbe continuare fino alla vittoria di Kiev. Bisogna continuare, ha detto Draghi, sul sostegno all'Ucraina finché non vinca la guerra di liberazione. Ritengo che debba essere questa la linea del governo. È stata la linea del mio governo, non posso anticipare quale sarà però all'interno del centrodestra. Ci sono tanti punti di vista. Mi vuole far dire che quello che Salvini dice prevale? Non lo posso dire, conclude Draghi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Pakistan, metà paese a rischio di carestia. Un nuovo rapporto riporta che metà del Pakistan potrebbe andare incontro alla carestia se le forniture di cibo da fonti esterne non saranno presto organizzate nel mezzo delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito il paese. Il rapporto compilato dalle agenzie del Ministero della Sicurezza e della Ricerca Alimentare Nazionale afferma che le mega inondazioni hanno distrutto almeno il 70% del paniere alimentare del Pakistan, il che significa che il cibo deve essere importato questo tempo per salvare la popolazione dalla carestia, ha riferito Sama TV. La gravità della situazione può essere misurata dal fatto che nel Sindh e nel Baluchistan circa il 95% dei raccolti è stato completamente distrutto dalle inondazioni, secondo la valutazione iniziale effettuata dal governo. In Punjab e Khyber Pakhtunkhwa circa un terzo dei raccolti è stato spazzato via dalle inondazioni.
Arba'in, il 40° giorno dopo Ashura. Gentili ascoltatori, in occasione del lutto di Arba'in, il 40° giorno dopo Ashura, vi proponiamo uno speciale nella quale vi narriamo alcuni dei fatti seguenti ai tragici fatti di Karbala. A tra poco. Il quarto imam Ali ibn al-Husayn, la pace sia con lui, narra che dal momento in cui la sacra testa dell'imam Hussein, la pace sia con lui, fu portata da Yazid, il malvagio califfo Umayyade che ne aveva ordinato il martirio, il maledetto iniziò a organizzare una serie di feste del vino nelle quali metteva davanti a sé la sacra testa dell'imam e beveva la bevanda proibita dall'Islam. In una di quelle occasioni giunse l'ambasciatore del re di Bisanzio e gli disse: «O re d'Arabia, di chi è questa testa?» Il perfido rispose: «Cosa ti interessa?» Disse: «Quando tornerò dal mio re mi chiederà riguardo a tutto ciò che ho visto, mi farebbe dunque piacere raccontargli la storia di questa testa e del suo padrone, affinché possa condividere con te tanta gioia e allegria». Yazid disse: «Questa è la testa di Hussein, figlio di Ali ibn Abi Talib». L'uomo disse: «Chi è sua madre?» Yazid rispose: «È Fatima, figlia dell'inviato di Dio». L'ambasciatore del re di Bisanzio disse: «Tu e la tua religione mi disgustate. La mia religione, il cristianesimo, è migliore della vostra. Mio padre era uno dei discendenti di Davide e tra me e questo nobile profeta ci sono molte generazioni a dividerci. Nonostante ciò, i cristiani mi stimano e raccolgono la terra sulla quale passo a titolo di dono di buon augurio, e ciò solo perché sono uno dei discendenti di Davide. Voi però uccidete il figlio della figlia del vostro profeta nonostante vi sia una sola generazione a dividervi da esso. Che brutta religione avete!» Proseguì poi dicendo: «Hai mai sentito la storia della chiesa di Hafer?» Yazid rispose: «Raccontamela». Disse: «Tra l'Oman e la Cina esiste un mare che a percorrerlo tutto ci vuole un anno di viaggio. In esso non vi è luogo abitato all'infuori di una città situata in mezzo alle sue acque, si riunare ad 80 parasanghe per 80 parasanghe. Una parasanga è pari a 6.240 metri. Sulla faccia della terra non esiste città più grande di questa, da essa vengono esportate agli altri paesi pietre preziose e canfora, i suoi alberi sono l'aloe e l'ambra grigia. È completamente dominata dai cristiani e in essa esistono molte chiese. La più grande di queste è quella di Hafer, sul cui altare è appesa una scatola d'oro nella quale è custodito uno zoccolo, che si dice appartenuto a un asino sul quale è salito Gesù, la pace sia con lui. Intorno alla scatola vi sono degli addobbi di seta e ogni anno un gran numero di cristiani vengono a visitare questa chiesa, girano intorno a quella scatola, la baciano e gli esprimono le loro richieste a Dio. Sì, i cristiani si comportano in questo modo ed è questa la loro convinzione riguardo a quello zoccolo che credono appartenere all'asino sul quale è salito il loro profeta Gesù, la pace sia con lui. Voi però uccidete il nipote del vostro profeta. Possa il Dio non concedere la sua benedizione a voi e alla vostra religione. Yazid disse allora: uccidete questo cristiano per evitare che vada a disonorarmi nel suo paese. L'uomo, che sentiva ormai la morte vicina, disse: vuoi uccidermi? Rispose Yazid: sì. Disse allora il nobile uomo: sappi allora che ieri sera ho sognato il vostro profeta che mi diceva: o cristiano, tu andrai in paradiso. Questa lieta novella mi ha stupito. Ora però attesto che non v'è altra divinità all'infuori di Allah e attesto altresì che Muhammad è suo messaggero. Diventò così musulmano. Prese poi la sacra testa di Hussein, la pace sia con lui, la strinse al petto e piangendo iniziò a baciarla. In questo stato fu spietatamente ucciso. Un giorno Yazid convocò Ali ibn al-Hussein, la pace sia con lui, e gli disse: esprimi i tre desideri che avevo promesso di esaudirti. Il nobile imam, la pace sia con lui, disse: come prima cosa mi devi dare la sacra testa di mio padre Hussein affinché io possa rivedere quell'amabile viso. Secondo, rivogliamo i beni che ci sono stati rubati. Terzo, se hai deciso di uccidermi, incarica una persona di fiducia affinché riconduca le nostre donne a Medina. Yazid rispose: il viso di tuo padre non lo rivedrai mai più e io ti ho perdonato, ho rinunciato a ucciderti. Nessuno poi all'infuori di te ricondurrà le donne a Medina. Per quanto riguarda invece i beni che vi hanno rubato, io vi darò in cambio molto di più. Disse allora l'imam Sajjad, la pace sia con lui: i tuoi beni tieniteli. Noi rivogliamo i nostri beni, poiché tra essi ci sono i manufatti, le magnia, la collana e la camicia di Fatima, figlia di Muhammad, la pace sia con lei. Yazid fece allora restituire quei beni e insieme a 200 dinari li restituì all'imam, il quale prese il denaro e lo donò ai poveri. Yazid fece poi ritornare i prigionieri in patria. Si narra che la testa dell'imam Hussein, la pace sia con lui, fu portata a Karbala e sepolta, conformemente ai precetti della scuola imamita, insieme al suo corpo. Vi sono poi altre tradizioni a tal riguardo ed esistono divergenze su tale questione che però noi non citiamo. Si narra che i membri della famiglia dell'imam Hussein, la pace sia con lui, al ritorno dalla Siria dissero alla guida della carovana di ricondurli a Medina passando per Karbala. Quando arrivarono nella località vi trovarono Jaber ibn Abdullah al-Ansari, un gruppo di persone appartenenti alla tribù dei Bani Hashem e altri loro parenti venuti a fare visita alla tomba di Hussein, la pace sia con lui. Iniziarono allora tutti in modo assai commovente a piangere, a lamentarsi e a colpirsi il viso con le mani. Si narra che l'imam Zainul Abedin, la pace sia con lui, con quell'immensa e indescrivibile pazienza e sopportazione che aveva, pianse molto per questa disgrazia. La sua tristezza era interminabile. Si narra che l'imam Sader, la pace sia con lui, ha detto: Zainul Abedin pianse 40 anni per la tragedia che colpì suo padre. Durante tutto questo tempo digiunava di giorno e passava la notte ad adorare Dio. Quando poi giungeva l'ora dell'iftar, termine del digiuno, il suo servitore gli metteva davanti acqua e cibo e diceva: mangia, o mio signore. Ed egli rispondeva: il figlio del profeta è stato ucciso senza essere dissetato e sfamato. Ripeteva continuamente questa frase e piangeva fino a che le lacrime bagnavano il cibo e si mescolavano all'acqua. Il nobile imam visse in queste condizioni fino all'ultimo giorno della sua vita. Il servitore dell'imam Sajjad, la pace sia con lui, disse: «Un giorno il nobile imam andò nel deserto e io lo seguii da dietro. A un certo punto lo vidi appoggiare la fronte su di una ruvida e scabrosa pietra e piangendo ripetere mille volte la seguente frase: La ilaha illallah haqqan haqqo, la ilaha illallah ta'abbudan wa riqqan, la ilaha illallah imanan wa tasdiqan wa sedqo». Quando alzò la testa mi accorsi che le lacrime gli avevano bagnato il viso e la barba e gli dissi allora: «O mio Signore, la tua tristezza e il tuo pianto non finiranno mai?» Rispose: «Guai a te! Giacobbe, figlio di Isacco, figlio d'Abramo, era profeta e figlio di profeta. Aveva 12 figli maschi. Dio allontanò dalla sua vista uno di questi e dal dolore i capelli gli diventarono bianchi, la tristezza gli incurvò la schiena e il pianto lo rese cieco e pensare che suo figlio era vivo. Io però ho visto con i miei stessi occhi mio padre, mio fratello e 17 uomini della mia famiglia essere uccisi e abbandonati a terra. Come posso allora finire di piangere ed essere triste?» Cari amici, vi ringraziamo per averci seguiti. Vi lasciamo con questa preghiera. La lode appartiene solo ad Allah, il Signore dell'universo. Che Dio benedica Muhammad e i buoni, casti e infallibili membri della sua famiglia.